Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Malan, dopo tante interviste nelle quali le chiedevo quale fosse il futuro del centrodestra, stavolta pare che i conti inizino a tornare. Berlusconi promette una stagione da protagonista, mentre i dissidi con Salvini e Meloni sembra siano messi da parte in vista degli appuntamenti elettorali. È così o no?
È quello che ho sempre detto, che ci si sarebbe messi d'accordo. Ora, in una situazione non facile, che è quella siciliana, dove c'erano diversi candidati alla possibile candidatura per il centrodestra, e ne è stato scelto uno in modo unitario, senza particolari problemi, ed è quello che succederà alle elezioni, dove probabilmente la legge elettorale consentirà di non avere un candidato ufficiale prima, come lo stesso Salvini ha più volte detto, e naturalmente in primis Berlusconi, sarà il candidato ad essere presidente del Consiglio, leader o l'esponente del partito più votato tra quelli della coalizione. Una cosa che è già successa nel passato, se anche qui senza problemi. Quando si va d'accordo sulle questioni concrete che riguardano il Paese, su queste cose si arriva facilmente a un accordo.
La Sicilia potrebbe dare la prima vera idea di cosa potrà accadere alle politiche la prossima primavera. Musumeci è il vostro candidato, un nome però scelto da Salvini. Ma è la Lega a dettare la linea del centrodestra?
Assolutamente no. Per le elezioni locali abbiamo sempre attuato il criterio di sostenere il candidato che ha più probabilità di essere eletto, e grazie al fatto che unisce il centrodestra. In Sicilia la scelta è caduta su Musumeci, altrove ci sono stati candidati di Forza Italia, e inoltre, tra l'altro, Musumeci non è certo della Lega, ecco, poi potrà essere visto bene da Salvini, ma anche Berlusconi ha scelto Musumeci, per cui questo tentativo sempre di dire che Forza Italia è il seguito della Lega è quello che continua a fare la sinistra, ma è totalmente infondato.
E Salvini dice: in primavera andremo al voto e poi faremo i conti. Se vinciamo, il premier lo fa chi ha un voto in più degli altri, e io sono pronto. È questo l'accordo? Berlusconi non sembrava vederla così.
No, invece l'abbiamo detto tante volte che questa poteva essere la soluzione, e sembra una soluzione logica. Ricordo che alle scorse amministrative, nonostante Berlusconi non si sia impegnato in campagna elettorale se non al secondo turno, quando ormai i voti ai singoli partiti sono stati dati, nonostante questo Forza Italia ha preso più voti della Lega ed è stata il primo partito della coalizione. Questo senza problema alcuno, noi non temiamo confronti e riteniamo giusto che scegliere siano gli elettori.
In Sicilia Alfano sta prendendo accordi con il Partito Democratico in una sorta di riflesso dell'esperienza di governo. A suo avviso è la definitiva esclusione di Alternativa Popolare da un progetto di governo nazionale con voi?
Questa esclusione è già nelle cose da tempo ed è stata più volte detta e ribadita da Berlusconi e da esponenti del nostro partito. Un partito come Alternativa Popolare di Alfano, che governa da anni con il PD, sostenendolo anche nelle cose francamente più estreme che neanche il PD nel passato aveva osato, non può certo fare una coalizione per le elezioni politiche con noi. A livello locale la questione è un'altra, a livello locale non ci sono le stesse persone coinvolte, può anche succedere di fare delle alleanze, come peraltro è successo in Liguria e Lombardia, ma a livello nazionale questa era un'ipotesi esclusa da tempo. Uno non può sostenere tutta la politica renziana, non può sostenere lo Ius Soli, la legge Cirinnà e così via, e poi pensare di fare il governo con noi.
Malan, le sta piacendo l'operato del ministro Minniti? Glielo chiedo perché da molti il capo del Viminale è visto come personalità più di destra che di sinistra.
Lui è un personaggio del Partito Democratico che, essendo dotato di una forma di realismo, si è reso conto che la grande maggioranza dei cittadini è preoccupata per l'invasione di immigrati di cui siamo stati oggetto proprio negli anni di governo a guida PD, e ha tentato di mettere un freno a questo. Diciamo che non è certamente un esponente del centrodestra, ma è stato a solo 2 anni di ritardo rispetto al centrodestra nel denunciare questo aspetto, e parliamo dell'aspetto specifico, a solo 2 anni di ritardo, gli altri ne hanno di più. Disse Lech Wałęsa che il comunismo è la strada più lunga che porta al capitalismo, qui appunto si tratta solo di essere in ritardo, ma è sempre un uomo di sinistra.
Malani, i lavori parlamentari non sono ancora ripresi, ma le varie commissioni sono in fermento. Quale sarà il tema rovente sul tappeto alla ripresa dei lavori nelle due Camere?
Dunque, sicuramente al Senato il punto sarà quando la maggioranza intende calendarizzare la sciagurata legge sullo ius soli. Questo è un punto che incredibilmente numerosi esponenti del PD continuano a sostenere, a ritenere prioritario, che invece i cittadini ritengono semmai prioritario esattamente l'opposto, limitare l'attrattività del nostro paese verso coloro che ci vogliono immigrare. E poi naturalmente la legge elettorale e altrettanto, questo obbligatoriamente, la legge di bilancio, che comporta naturalmente la legge più importante dell'anno, il rischio è che ci sia una legge di bilancio elettoralistica con qualche misura di facciata, di generosità verso questa o quella categoria di elettori, generosità che poi si rischia di dover pagare amaramente dopo le elezioni.
E parliamo ora della vicenda del giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto, Giulio Regeni, e le tensioni fra i due paesi, nonché le polemiche di alcuni gruppi politici.
Guardi, in questi giorni è successo un fatto davvero anomalo. Il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti di estrema sinistra, quale in grandissima parte ideologicamente il Movimento 5 Stelle è, cioè un movimento di estrema sinistra, hanno criticato fortemente il governo perché ha nuovamente mandato l'ambasciatore italiano in Egitto, ambasciatore che aveva ritirato alcuni mesi fa a seguito della vicenda di Regeni. Noi avevamo criticato il governo perché l'aveva ritirato l'ambasciatore, il nostro ambasciatore avrebbe dovuto continuare ad essere lì, naturalmente a chiedere che venissero svolte adeguate indagini nei confronti di coloro che avevano ucciso il povero Regeni, ma riteniamo che l'Italia non possa condizionare le sue relazioni importantissime con l'Egitto a un singolo episodio, per quanto orrendo. Paradossalmente chi fa questo fa gli interessi proprio di quelle forze straniere che sono interessate a un indebolimento dell'Italia sul versante mediterraneo e in particolare verso l'Egitto, forze straniere che poi naturalmente sono pronte a loro stessi intraprendere relazioni ottime con l'Egitto nonostante quello che è accaduto. E ricordo in particolare che la Francia, che sta ottenendo ottimi affari in Egitto, quando nel settembre del 2013 il professor Eric Lang è stato ucciso non probabilmente da persone alle dipendenze delle autorità egiziane come è il caso di Regeni, ma sicuramente perché è morto a seguito di un pestaggio in un commissariato di polizia in Egitto. Ebbene, la Francia non ha ritirato nessun ambasciatore, non ha interrotto le relazioni, non ha interrotto le forniture di determinati pezzi di aerei militari come sciaguratamente ha fatto l'Italia. In altre parole, la Francia ha fatto politica, il governo francese ha fatto gli interessi del proprio paese, i grillini e l'estrema sinistra invece vogliono un'Italia inerme, imbelle, che sia al guinzaglio di altre potenze internazionali, e probabilmente per questo ottengono tutto il supporto che hanno.
E infine, Malan, le chiedo se in Italia vi è preoccupazione per la situazione fra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. In Francia la ministra degli interni ha affermato che l'Europa potrebbe essere colpita molto più facilmente di quanto si pensi.
Certamente se i missili della Corea del Nord hanno la portata di cui si parla, certamente potrebbero raggiungere l'Europa. È una situazione molto complessa che non può essere risolta in modo facile, in modo indolore, perché a quanto pare la determinazione di questo dittatore è molto forte. In passato si è accontentata la Corea del Nord credendo alle loro promesse di non lavorare per ottenere ordigni nucleari, e poi adesso invece si vantano di averli ottenuti. In passato hanno ottenuto dalla amministrazione Obama in particolare, ma anche in precedenza, molta comprensione in cambio di promesse che non solo non ha mantenuto, ma proprio ha platealmente violato, per cui oggi ha la bomba nucleare, oltre a disporre di missili in grado di veicolarla in altri paesi. Le colpe del passato ora emergono, e però la situazione presente è complicata dal fatto che Cina e anche Russia ma soprattutto la Cina, che confina con la Corea del Nord, in qualche modo spalleggiano il dittatore coreano, in modo strumentale. È chiaro che anche loro dà fastidio un individuo di questo genere, però lo fanno in modo strumentale per mettere in difficoltà gli Stati Uniti. Io credo che l'Europa, anche perché essa stessa minacciata, potrebbe avere un ruolo in qualche modo per mettere insieme Stati Uniti, Cina e l'Europa stessa in un'azione congiunta, evitando che gli Stati Uniti a loro volta siano ricattati in modo troppo palese dalla Cina, che vorrebbe sottoporre l'intera Corea alla propria influenza. Allora, sulla Corea del Nord credo che sarebbe quasi inevitabile in caso di caduta del regime di Kim Jong-un, ma davvero sulla Corea del Sud è assolutamente impensabile, e temo che questa sia l'aspirazione della Cina.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.